su Radio Radio, un giorno speciale.
Il Brindisi è vicino, dicevamo, riguardo anche le questioni di cui si parlava da poco fa. Quindi, no, mi piace con l'idea che venga abbandonata la strada, no?
Assolutamente, sì, assolutamente.
È una cosa, non parlo del pudore, a me per esempio non tocca, no, guarda, non credo proprio che i bambini abbiano
di rispetto della dignità e di chi si prostituisce e dei cittadini che vivono in quelle zone.
Vabbè, allora ci fermiamo qua, entriamo subito molto velocemente però in argomento.
Molto velocemente, Francesco, oggi parliamo della roba,
la roba quella che io non ho,
perché i tempi che molti di noi non hanno, e quelli che stanno vivendo nel nostro paese sono tempi difficili, Francesco, diciamocelo tranquillamente. Sì, questo sì, sono difficili un po' per tutti, per gli stranieri che sono mal visti a prescindere da quello che fanno, no? In generale sono mal visti perché ci sono quelli che fanno cose da perseguire, quindi, però poi si fa un po' di tutto il buon fare. E sono tempi difficili anche per gli italiani, tutti quanti che tirano sempre più la cinghia, no? Un po' tutti noi tiriamo un po'
tutti,
sì. Per le imprese che non riescono a stare al passo con questa battaglia del mercato globale. Pensa, sono tempi difficili persino per gli automobilisti. Pensa a quelli che si sono cambiati di recente l'automobile perché volevano la marmitta Euro 4, no? Le emissioni Euro 4, per poter usare la macchina anche quando ci sono le chiusure, e che rischiano di ritrovarsi con la macchina in garage per lungo tempo perché la benzina è arrivata a un costo tale per cui l'auto spesso si deve lasciare andare.
Tutti i carburanti costano troppo.
E quando i tempi si fanno difficili, che succede? Succede che la gente ha meno fiducia nella capacità delle istituzioni di dare risposte. Questo è un dato oggettivo. La gente si chiude in se stessa, ha più paura, diventa più egoista e in qualche modo, ahimè, diventa anche più pericolosa. Perché abbiamo visto, no, i rigurgiti di violenza politica o meno di questi giorni, il desiderio di farsi giustizia da soli, non l'abbiamo visto nei confronti di Roma, ma anche la vicenda del Pigneto, no? Lo dice, è la dimostrazione di una situazione di difficoltà. Ecco, questi sono i tempi che noi stiamo vivendo. Stiamo diventando sempre più individualisti, sempre più egoisti, sempre più protezionisti, perché abbiamo meno e ognuno cerca di difendere la propria roba, appunto. E in questo clima che cosa sta per avvenire? Sta per scadere una cambiale. Sta per scadere la cambiale che deve essere pagata alla Lega Nord, che ha vinto sostanzialmente, no? È vincitore, diciamo, di queste ultime elezioni. E la Lega Nord vuole avviare il federalismo fiscale. Ora la domanda è, ma di che si tratta? Che cos'è il federalismo fiscale? Perché non è che lo sa, se ne parla molto, ma non è che siamo in tanti a saperlo, perché sembra che la gran parte degli italiani non lo sappia. Non solo non lo sa la gran parte degli italiani, ma non lo sanno neanche gli specialisti del settore, perché c'è stato un sondaggio fatto dall'Associazione dei Consulenti Tributari e sembra che il 58% dei conoscitori della materia fiscale non sia molto addentro alla questione, sia poco al corrente. Ora, forse è il caso di parlarne allora un attimo. La Lega sicuramente riuscirà a incassarla questa cambiale, non c'è dubbio, se non altro perché il 52% del governo è del nord, dei membri del governo, contro il 30% del centro e il 18% del sud. E poi nell'ultimo Parlamento il nord ha una, insomma, prevalenza. Dunque, secondo la Lega, la gran parte dei tributi pagati dai contribuenti italiani dovrebbe rimanere sostanzialmente nelle regioni di provenienza. Che cosa significa in termini concreti? Loro dicono l'80% dell'IVA, il 15% dell'IRPEF e tutte le tasse, le accise cosiddette, su tabacchi, carburanti, giochi e lotterie. E i numeri? Che cosa ci dicono i numeri? Facciamo un esempio. Secondo una tabella, quindi non è una mia considerazione, pubblicata appunto dall'ANCOT, da questa associazione dei consulenti tributari, ci accorgiamo ad esempio che la Lombardia da sola produce il 30% delle tasse italiane, la Lombardia, il 17% lo
produce
Lazio.
Che splendidi contribuenti!
Sì, il 17% lo produce il Lazio e l'1% la Calabria, il 3,48% la Sicilia. Per capirci, detto in moneta sonante quello che vuole fare la Lega, la Lombardia dovrebbe tenersi per sé 24 miliardi di euro provenienti dall'IVA contro per esempio 201 milioni della Calabria, 201 milioni contro 24 miliardi, e per l'IRPEF si terrebbe 28 miliardi di euro contro i 2 miliardi che si terrebbero i nostri amici e compaesani calabresi. Oggi cosa succede? Lo Stato incassa tutto e distribuisce poi alle regioni, no? Questo è un argomento interessante e mi interessa sapere gli ascoltatori, abbiamo il filo diretto ancora aperto, spero.
Sì, lo apriamo tra un attimo.
Mi interessa vedere gli ascoltatori che cosa pensano di questa situazione. Oggi lo Stato incassa tutto e distribuisce poi questo incasso alle regioni in maniera più o meno equilibrata, più o meno compensativa, no? Questo modo di distribuire però ad alcuni appare ingiusto, perché dice, ma insomma, io più produco io produco tanta ricchezza, perché devo ottenere di meno in cambio, no? Questo è un problema proprio che riguarda soprattutto le regioni meno ricche, perché le più ricche si lamentano. Che cosa potrebbe avvenire domani con questa diversa, ipotizzata per ora, ma insomma la cambiale sta scadendo appunto, ripartizione degli introiti? Potrebbe avvenire che qualche regione forse rischia, almeno nell'immediato, di rinunciare a quel livello minimo di servizi cui gode oggi. Leggevo un articolo su un giornale l'altro giorno, diceva, ma forse qualche regione dovrà chiudere le scuole, funzioneranno quelle private per chi se le può permettere. Certo non sarà questo che avverrà, questo è evidente, insomma c'è un governo che cura gli interessi di tutto il paese. Però diciamo è un po' questo il quadro col quale avremmo a che fare. Però da qualche parte invece si sostiene che a un inferior livello di distribuzione a pioggia potrebbe invece coincidere un maggior impegno, per esempio, degli enti locali meno ricchi, che producono meno e quindi avrebbero meno, un maggior impegno di questi enti locali nella lotta all'evasione, ad esempio, perché c'è un problema di sommerso in alcune regioni, no? Al nord magari il sommerso sarà meno che al sud, che ne so, c'è, al sud ci potrebbe, dico, absit iniura verbis, come dicono i latini, potrebbe essere che al sud ci sia più delinquenza, quindi fattura molto ma non fattura, no? C'è un bel fatturato che non viene fatturato. Quello invisibile, il sommerso appunto. E il problema è che ci potrebbe essere forse una maggior voglia di lotta all'evasione in alcune regioni, o ad esempio l'avvio, che ne so, di percorsi virtuosi in materia di spesa pubblica locale, no? Hai meno trasferimenti allo Stato, devi essere più virtuoso, o forse una migliore organizzazione nelle regioni meno ricche, e potrebbero forse organizzarsi meglio per evitare il collasso alcune regioni, per produrre, per trovare un sistema per essere più ricche. L'assistenzialismo ha un grande pregio e un grande difetto. Il pregio è di risolvere il problema, il difetto di non indurre chi è assistito, se non ce l'ha nel suo DNA, a migliorarsi, a impegnarsi. E quindi qualcuno ipotizza che potrebbe esserci anche questo. Ora, sul piano squisitamente concettuale, sembra anche un ragionamento logico, no? Dice, è giusto che chi produce più ricchezza ne goda di più. Sul piano concettuale funziona. Altrettanto logico è che chi è meno ricco impari a regolarsi meglio, a migliorarsi, a inventarsi sistemi per aumentare la ricchezza regionale, per esempio, che ne so, magari appunto eliminando il sommerso, come dicevamo prima, oppure favorire l'apertura delle attività redditizie, che è un altro modo per aumentare ricchezza. Insomma, detto così in parolacce, non in parole semplici, in parolacce, si pensa, si suppone, secondo questa logica, che con minore assistenza dallo Stato centrale i terun cosiddetti siano spinti a rimboccarsi le maniche e a lavorare per produrre ricchezza. Ora, però, ci sono due domande che noi non possiamo non farci e che io faccio ai nostri ascoltatori. La prima domanda è: pensiamo che sia davvero colpa delle popolazioni meridionali se il sud produce meno ed è meno ricco? O forse la responsabilità è da cercare altrove? Ragioniamoci insieme su questo punto. La seconda domanda: ma fanno bene, è corretto che quelli che producono maggior ricchezza vogliano tenersela stretta, come faceva appunto Mazzarò, il protagonista della novella di Verdi, La roba, cioè accumulo, la roba è mia, me la tengo. Mazzarò poi alla fine si accorgeva che stava volgendo a fine la sua vita, e tutta questa roba che aveva prodotto, ammucchiato e ammassato, alla fine voleva portarsene all'aldilà, al punto di uccidere gli animali per portarseli con sé in un punto di morte. Ecco,
è metafisico Mazzarò.
È chiaro.
Dai, dobbiamo fermarci.
Che ne pensano gli ascoltatori?
Subito, che cosa ne pensate voi della roba? Dove ce la vogliamo portare? Ma non ce l'hanno la roba gli ascoltatori.
Chi la produce se la tiene?
Guarda,
gli altri?
Sai, l'inflazione, questo è il numero appena arrivato dall'Istat, è 3,6%, più 3,6%, è il valore più elevato dall'agosto del 96,
la tendenza non aumenta,
da quasi 10 anni a questa parte. Il caro vita trainato da energia, il gasolio è al più 26,2%, e dagli alimentari, quindi da generi di prima necessità.
E pensare che quando ero ragazzo facevamo la colletta e con 105 lire mettevamo un litro di benzina.
Il giorno speciale di Radio Radio, dai agli ascoltatori velocemente 06 88 33 033 800 86 25.01, è presto, 12.29, ma sono già a pranzo. Mio fratello Luca e mia zia Anna stanno pranzando.
Buon appetito.
Fanno
allora.
Bene?
Beh, certo.
Fanno bene.
Fanno bene.
Fanno bene.
Solo che arriveranno stasera già con la fame, prestissimo.
E ceneranno prima anche stasera.
Lo so, e poi non si esce.
È successo una volta. Conosci i trappisti?
Dieta, Francesco.
Tu sei lì.
I trappisti, come no?
I monaci trappisti.
Quali? Quelli di Frattocchie?
Quelli di Frattocchie.
Producono un vino indimenticabile.
Sì, cioccolato, vino, torrone. Sì, sì, sì. E mi è capitato una volta di passarci 3 giorni. Sì. E ho cominciato ad apprendere nuove abitudini. Colazione alle 6 del mattino, pranzo a mezzogiorno e alle 18 la cena.
Ora et labora, però,
ora et labora.
Cioè, lavorano ma pregano anche. Cioè, loro fanno delle preghiere prestissimo. Sì, cioè, la colazione alle 6, perché alle 4 e mezza hanno detto la prima preghiera.
Sì, certo, è vero. Va bene. Dai, prendiamo gli ascoltatori, sempre molti. Piero, il primo, buongiorno.
Ciao a te, buongiorno. Ciao, buongiorno. Grande
Francesco Febbraro.
Piero, sì. Buongiorno.
Però
grande, io sono piccolino.
Ma tu sei grande perché sei una persona intelligente, sì, una grazie. Persona di cuore. Però qualche cosa la devo dire.
Devi.
Perché nella democrazia le critiche sono il sale, no?
Assolutamente.
Io dico al governo che ha preceduto l'attuale, ma che ha fatto per la povera gente? Ci ha accorcato dei tassi. La delinquenza ha dilagato in modo esponenziale. È chiaro che queste elezioni hanno dato questo risultato, ora dice ci si doveva, ma insomma, ma chi deve pagare se è sempre il cittadino comune, il pensionato, quando c'è, se c'è un buco nello Stato, una voragine, ma la deve pagare sempre chi ha sempre fatto il suo dovere. E questo è l'errore di fondo di tutti i governi, che vanno sempre a colpire a pioggia, ma un conto è se uno ha un reddito di 7, 8, 10 mila euro, e un conto è se uno ha 6, 700, 1000, 1200. Se tu mi colpisci in modo pesante, mi crei un malcontento e io te punisco alle elezioni. E questo è quello che si è verificato.
Senza
poi
dubbio.
Tutta questa delinquenza che c'è, non c'è la matrice politica, famola finita, non c'entra niente. Qui la gente vede che i prepotenti, i delinquenti vengono acciuffati, poi dopo il giorno dopo stanno de fuori. E a un certo punto la domanda viene spontanea. C'è il rischio che la gente si faccia giustizia da sé.
È diventando delinquente a sua volta, però questo è il problema.
Ho capito, ma allora perché abbiamo la polizia, c'è la magistratura?
Esatto,
questi devono fare il loro dovere e chi sbaglia deve pagare.
Buongiorno Piero, no. Adesso rispondiamo, aspetta, Alberta, buongiorno.
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 Buongiorno Francesco, buongiorno al signore, non mi ricordo il nome.
Al dottor Febbraro.
Francesco
va bene.
Mi chiamo Francesco anch'io, ne sono anche orgoglioso.
No, vabbè, non vedo che c'entri il federalismo fiscale con la violenza. Comunque va bene, a parte questo.
No, non c'entra quasi
stiamo
nulla.
Stiamo parlando di federalismo. Io volevo dire che può essere anche un discorso giusto quello del federalismo fiscale, però bisogna sempre avere una memoria storica, nel senso che per 30, forse anche 40 anni il meridione, il modo di tenere il meridione è stato sempre funzionale a una certa classe politica, per cui voglio dire il nord ha sempre usufruito di benefici di cui il sud non ha usufruito per una politica sbagliata, senza rinvangare critiche eccetera, però questo è il discorso. Adesso noi ci troveremmo con un federalismo fiscale che premia il nord, il quale nord poi ha usufruito comunque di benefici da parte dei nostri governi, per cui anche da noi, ci troveremmo a usufruire di questo, di tutti questi soldi, e qui non c'è soltanto il problema della scuola, poi la gente del sud si andrà a curare a Milano, si andrà a curare a Bologna, si andrà a curare, c'è il problema degli asili nido, il problema...
Quelli che potranno permetterlo andranno a curarsi a
Milano. No, va bene, con un sistema sanitario nazionale probabilmente lo potranno fare, ma aggravando comunque una situazione, voglio dire, che non è rosea in tutti gli ospedali del nord. Detto questo, io credo che ci dovrebbe essere una ripartizione, ma una ripartizione equa, perché se noi depauperiamo ancora una volta il meridione, ancora una volta lo lasciamo così, altro che mafia e delinquenza, là tutti quanti ci ciurlano dentro, per cui io credo che il federalismo sia fatto però dando una percentuale forse un pochino più alta alla gente che fiscalmente ha pagato di più, però non dimenticando che molte fabbriche del nord, e io questo lo posso dire con cognizione di causa perché ho letto dei libri, hanno avuto sovvenzioni per aprire nel sud.
Beh,
dopo un anno se ne sono andati nel nord.
Basta citare la Fiat e ci
metteremo a posto. Il Mezzogiorno è stato uno dei grandi scandali del nostro paese.
Buongiorno Alberta, ancora Piero, prendi nota di tutto, sì. Francesco Febbraro. Piero, buongiorno ancora.
Buongiorno Francesco.
Benvenuto.
Grazie. Io ho ascoltato tutta la mattinata, insomma. Grazie. Stavo in macchina in mezzo alle montagne intorno a Subiaco e miracolosamente si sentiva molto bene la radio.
Incredibile, certo.
Io rimango sempre un po' meravigliato quando sento parlare i politici, soprattutto dei problemi sociali, umani, come la violenza, eccetera. Ne parlano con una superficialità, mi dispiace, sembra che insomma faccia un po' un discorso qualunquista, ma è un discorso di qualità proprio. Nonostante anche il mio amico Silvio di Francia, sì, insomma, è rimasto un po' sul vago. Il problema è questo, che in Italia stiamo vedendo in questi anni ultimi che praticamente una buona parte, una parte molto consistente della gente, degli elettori, vogliamo chiamarli, delle persone, dei cittadini, non condividono i principi costituzionali, cioè gli italiani non si riconoscono in principi comuni. Per esempio negli Stati Uniti, che pure insomma non possiamo certamente pensare che siano affetti da malattie di sinistra, insomma, no? Secondo la concezione della destra, si scontrano fazioni, partiti, correnti di pensiero, eccetera. Però una cosa è sicura, quando si parla di fascismo sono molto netti, sono molto precisi, cioè, di fronte per esempio a certe manifestazioni non le chiamano comuniste o socialiste o di sinistra, le chiamano fasciste, insomma, in America. E credo che negli Stati Uniti una delle cose che non vengono accettate, di fronte alle quali si ferma anche la democrazia delle opinioni, dello scambio libero di opinioni, ma viene guardata con molta severità, è quando qualcuno mette in dubbio certi principi fondamentali costituzionali, insomma, sui quali si fonda la nazione, sui quali tutti si riconoscono. Adesso non voglio portare gli Stati Uniti, io che sono di sinistra abbastanza accentuato, insomma.
Come ci si è ridotti qui?
Ma è importante, perché questo si ritorna proprio, diciamo, ai certi fondamenti dello Stato democratico, sì, che non è uno Stato imbelle, non è uno Stato buonista, come adesso la destra tende a far vedere, insomma. E quindi, voglio dire, il problema è che l'Italia praticamente è ancora spaccata, ma è ancora spaccata nella gente, ha voglia che facciamo le rivisitazioni a Fiuggi o altre cose. Cioè la sinistra quando ha fatto la Bolognina nell'89, non ha riscritto le coscienze della gente di sinistra. La gente di sinistra è sempre stata democratica, si è sempre riconosciuta nella Costituzione, a parte alcune frange estreme. La grande massa era su quella linea, mentre invece a destra si sono riciclati in chiave democratica, ma anche molto bene, devo dire, Fini, con dei bei discorsi, dei bei atteggiamenti.
Allora, Piero...
Ma quello che conosco io della gente di destra non è quello. Io ho amici, persone, conoscenti, eccetera, che erano di destra e sono rimasti di destra, che non si riconoscono affatto in certi principi costituzionali, su quale si fonda la nostra Repubblica.
Francesco Febrano, tocca a te, grazie a Piero, per
tocca,
tutti.
Tocca a me, caro Francesco. Qui abbiamo, oggi sono stato particolarmente fortunato, perché tre interventi, tutti e tre, che obbligherebbero a un discorso più ampio e complesso, però interventi importanti, begli interventi, devo dire. Questo è quello che noi ci attendiamo dai nostri ascoltatori, peraltro. Però non è facile rispondere a tutti in maniera sintetica, e quindi cerco di fare il possibile. Allora, il Piero 1, perché abbiamo avuto due Pieri. Piero 1, cosa ha fatto il governo? E questo è un bel discorso da fare. Il governo precedente, io ieri stavo in un'iniziativa pubblica di un consiglio di un municipio che si è fatto in piazza, si è fatto davanti alla gente. Sembrava che fosse una piazza piena di gente di destra, in realtà non era gente di destra, era gente che voleva capire, ascoltare e sentire. C'erano anche di destra.
Di destra per quale motivo? Perché il presidente del municipio...
Perché il presidente adesso è di destra, è del centrodestra, insomma, e perché si faceva a Prima Valle, dove c'è una base abbastanza solida di destra-destra, e c'erano anche presenti i giovani della destra, voglio dire, che si sono comportati molto educatamente, come tutti quanti, peraltro. E lì il presidente ha letto il proprio programma, il presidente di destra ha letto il proprio programma, io avevo vicino a me una mia collaboratrice, ho detto, sembra un programma di sinistra, ma non di sinistra di oggi, di sinistra di 20 anni fa. E in realtà lui è stato accusato dagli altri consiglieri di sinistra, dice, ma lei ha copiato il nostro programma di prima. E quello ha detto, ma io ho copiato il vostro programma di prima, perché intendo attuare un programma che era logico, era giusto. Allora, perché ho fatto questo racconto aneddotico brevissimo? Perché molte delle cose che questo governo farà e cercherà di fare sono cose che aveva intenzione di fare anche il governo precedente e che non è stato o in grado o non ha avuto il tempo, questo non lo sapremo mai più a questo punto, e viene demonizzato tutto quello che ha fatto il governo precedente. E noi ci domandavamo anche nella scorsa trasmissione, ti ricordi, abbiamo fatto la scorsa trasmissione, l'ho intitolata "Finalmente abbiamo un governo di sinistra", ricorderanno gli ascoltatori che ci hanno seguito, e, beh, perché alcune cose non sono né di sinistra né di destra, diciamocelo serenamente, ma il governo precedente io non lo devo difendere, gli elettori hanno dato il loro giudizio sull'azione del governo precedente, chiuso, finito, è come le partite di calcio, si gioca, chi ha vinto ha vinto, ma quel governo non aveva fatto tutto male e era incapace al suo interno di avere una forza per realizzare un programma, e quando tu non hai la forza per realizzare un programma, anche se il programma è buono, non ce la fai. Invece il problema è che poi pagano sempre quelli per bene, che e questo è un problema del nostro funzionamento generale, ahimè, funzionamento di questo paese che ha bisogno di regole e di applicazione delle regole. Userei il termine "ha bisogno di ordine", ma non lo uso perché sono di sinistra e oggi dire ordine sembra quasi una cosa di destra, però è quella la sostanza. La sostanza è che il nostro paese ha bisogno di una vita ordinata, non l'ordine quello con l'O maiuscola e con i manganelli, non è quello di cui abbiamo bisogno, l'abbiamo già condannato a suo tempo e lo condannano anche quelli che sono in qualche modo figli di quella storia, no? Ognuno ha preso le distanze, ognuno di noi in qualche modo ha preso le distanze, quindi questo ci consente di essere un po' più vicini oggi, di non fare questa lotta, come dire, fratricida che non ha molto senso. Anche se sono d'accordo con Piero Due quando dice, attenzione, però certi capisaldi teniamoli saldi, appunto, teniamoli fermi. Perché vergognarci di dire la parola antifascismo? Non possiamo vergognarcene, perché il nostro paese è antifascista. Cioè, gli americani sono più antifascisti di noi. Posso dire una cosa, caro Piero Due? È certo che sono più antifascisti di noi. Quelli hanno migliaia, migliaia, centinaia di migliaia di morti. Ragazzi, un'intera generazione che è venuta qui a morire per liberarci dal fascismo e dal nazismo. Hanno più morti loro di noi. E quindi loro sono più antifascisti di noi realmente, perché non avendolo costruito il fascismo, sono dovuti venire qui a combatterlo. Non ci dimentichiamo, insomma, chi è andato sui luoghi della battaglia dello sbarco in Normandia ha una sensazione terribile, fortissima. Noi non ci rendiamo conto di quanti giovani americani principalmente sono morti nello sbarco in Normandia. Io ci sono stato, all'epoca mi interessavo di calcio, seguivo le squadre giovani di Rieti, e ho fatto questo conto mentale. Quando hanno detto il numero dei morti nello sbarco in Normandia, giovani di 19-20 anni, e ho pensato, cavolo, equivale esattamente all'intero settore giovanile calcistico italiano. Immaginate in un attimo di farli morire tutti.
È la guerra, era la guerra.
E quindi gli americani sanno benissimo che cosa significa essere antifascisti.
Anche perché qualche italiano lo sa bene,
certo, però voglio dire,
sentendo
loro
sulle orecchie le bombe degli americani.
Esatto,
noi
loro conservano
qua, sì,
la memoria di questa cosa, sì. Noi tendiamo ad attenuare la memoria. Perché? Perché purtroppo noi ci siamo lacerati, noi abbiamo avuto una guerra di liberazione che qualcuno dice è stata anche una guerra civile in qualche modo. Quindi noi ne portiamo ancora i segni addosso e siamo ancora un po' divisi. Ma possiamo fare dei passi in avanti per venirne fuori. Alberto ha detto una cosa bellissima, ricordo però che non può essere un alibi quello di questo meridione che è stato sempre sfruttato, perché anche se è vero che finché ci sono stati i Borboni il meridione era ricco, questo è un dato.
Viva il re! Grazie Francesco Febraro, linea alla